Cos'è la bontà di Dio? Parto da quel brano del Vangelo che ci racconta di quell'incontro fra Gesù. C'è un giovane ricco, in alcuni Vangeli, adesso non so quale, viene definito come un giovane, che si avvicina a Gesù e gli dice, ed ecco un tale, si avvicinò e gli disse, maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno solo, cioè Dio. Ci spiazza, no? Certo che Gesù è buono, è figlio di Dio. Ma Gesù qui richiama, direi, un riferimento, questo è un riferimento molto chiaro, a quella richiesta che Mosè a un certo punto fa a Dio. Mosè a un certo punto chiede a Dio la possibilità di conoscerlo, in maniera più approfondita. E Dio gli risponde, lo trovate nel libro dell'Esodo, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te e poi dice, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. E qui non è un despota che dice, ah, sono io che decido. No, sono io che decido. Dio ha questo diritto di fare grazia. E questo diritto l'ha acquistato non tanto perché è Dio e quindi fa quello che vuole, ma perché Gesù è morto in croce e ha pagato i peccati di tutti gli uomini. Ed è per questo che Dio dice, lo dice molto prima, no? Perché Gesù è là da venire, siamo ai tempi di Mosè, ma Dio dice, io farò grazia a chi vorrò far grazia, perché io posso. Nessuno potrà dirmi, ma come mai? Come mai? Dio ha acquistato questo diritto e nessuno può metterlo in discussione, proprio perché Gesù è morto in croce e ha pagato per tutti, ora può far grazia a chi vuole. Ma torniamo al Vangelo. Qui è importante capire, Gesù è un ebreo e sta parlando con un ebreo. Un ebreo che ha, come tutti gli ebrei, come unico riferimento la legge. E quindi risponde con l'unica risposta possibile alla domanda cosa devo fare per acquistare la vita eterna. Risponde con l'unico modo che è comprensibile a un ebreo, con la legge. E infatti gli dice, ora, se tu vuoi entrare nella vita, dice Gesù, osserva i comandamenti, la legge. Ed egli gli disse, quali? E Gesù disse, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. Però attenzione, la legge non è come la grazia. Che differenza c'è fra la legge e la grazia? La legge dice, se tu fai tutte queste cose, se tu osservi i comandamenti, vivrai. Cioè, tu devi fare. La grazia cosa dice?
Credi.
Se tu credi, vivrai. E adesso vedete tutto il discorso che Gesù fa con il ricco e poi la parabola che seguirà dopo serve proprio a chiarire questo punto fra la differenza fra la legge e la grazia. La grazia dice, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi la vita eterna si conquista con il credere. La legge non diceva così. La legge diceva: riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che amano e osservano i suoi comandamenti. La legge dice: se tu farai queste cose, allora vivrai. La grazia con Gesù dice: se tu credi, vivrai. E quel giovane va avanti, dice, risponde a Gesù: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora? Io nei confronti della legge sono a posto. E Gesù gli dice: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dalla ai poveri, e tu avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato perché aveva molte ricchezze. Ma quello qui Gesù getta una bomba. E qui va oltre, la legge non dice questo. La legge dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Se Gesù avesse detto: prendi una parte delle tue ricchezze e dalle ai poveri, sarebbe stato comprensibile. Ma qui dice: vai, vendi tutto quello che hai. Non c'è scritto nessuna parte della legge di fare questo. È un po' come il discorso sul monte di Gesù, no? Quando dice: amate i vostri nemici, no? Se uno ti dà uno schiaffo da una parte, tu offri l'altra guancia, no? Se uno ti prende la tunica, dagli anche il mantello, no? Tutte cose che vanno oltre. Ma proprio perché? Perché c'è questa provocazione, diciamo? Tanto non è che, attenzione, il giovane ricco se l'andò rattristato, ma i discepoli che erano lì dicevano: ma allora chi è che può essere salvato? Perché evidentemente la provocazione di Gesù aveva colpito anche loro. Perché quello che aveva detto Gesù era veramente, dice, ma qui è impossibile. Non solo per il ricco, per tutti. Ma Gesù vuole arrivare proprio lì, perché a dire: certo, agli uomini è impossibile, ma Dio è tutto possibile. Io farò grazia a chi vorrò far grazia. Amen. Certo, un ricco è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che per un ricco, no, entri nel regno di Dio. Ma questo vale per ricco, ma vale per tutti. È la grazia di Dio quella che conta, non è ciò che tu fai. Noi siamo salvati per grazia. E questo non viene da voi, non è in virtù delle vostre opere, perché nessuno se ne possa gloriare. La grazia di Dio, dirà poi Paolo. Ma qui siamo prima della morte di Gesù, prima che che Gesù sia morto, poi risorto, no? E quindi queste cose ancora erano nascoste. E in un qualche modo Gesù comincia a rivelarle. Pietro, a questo punto, comunque, inizia a tutelarsi, vuole, dice: come? Ma noi che abbiamo lasciato tutto per te? Abbiamo abbandonato ogni cosa, ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E Gesù gli risponde: Oh, ti dico che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono della gloria, anche voi che mi avete seguito sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie, figlio, campi per amore del mio nome, ne riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. E poi però mette una frase che rimette un dubbio. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Come mai? Ci spiazza un po', no? Come noi abbiamo lasciato tutto per te, quindi saremo i primi. Molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Gesù rassicura con le sue parole Pietro, no? Però introduce, ed ecco qui, poi proprio si parla del tema della grazia vera e propria, la parabola che viene dopo. Anche se è il capitolo dopo, ma la divisione in capitoli sapete che è stata fatta, non so in che anno, ma comunque molti anni dopo che Gesù era morto, i Vangeli erano stati scritti. In realtà il Vangelo era scritto tutto, non c'erano capitoli, versetti, questi sono stati introdotti per comodità. In realtà quello che succede, l'incontro col ricco, quello che Gesù dice al ricco, dice poi ai discepoli, quest'ultima frase, ma molti primi saranno ultimi e molti saranno primi, ultimi saranno primi, è collegato a quello che viene dopo, che Gesù dice dopo, al racconto della parabola, che spiega questa sua affermazione. E qui entriamo in quella parabola dei lavoratori delle diverse ore. Ora siamo di fronte a una parabola e bisogna fare attenzione a non dare dei significati precisi. La parabola è un'allegoria, è un racconto che non corrisponde alla realtà, un racconto inventato che serve a spiegare, a rendere più chiaro un concetto. E quindi può essere un errore, e diventa un errore delle volte, dare agli elementi che compongono questa storia, la parabola appunto, a dare a questi elementi dei significati precisi. Con questa parabola qui in particolare, questo errore è stato fatto più volte, addirittura anche da Lutero. Perché, sapete, la parabola del Signore che invita a lavorare, no? Nella propria vigna, gli operai, e ai primi dice, io ti prometto, ti darò, se tu lavori nella mia vigna, un denaro. Ecco, quel denaro è stato visto da Lutero come il premio della salvezza. Ma la salvezza non si guadagna, la salvezza si ha per grazia. Quindi non può essere, il denaro non corrisponde alla salvezza. C'è chi ha pensato al denaro, il denaro che viene dato a tutti, come al premio che verrà dato a tutti quando saremo in cielo. Anche questo è sbagliato, perché sappiamo che nel cielo ci verranno dati, la salvezza è per tutti, ma poi verrà dato un premio a ciascuno secondo la propria fatica. Cioè tutti saremo salvati, chi crede. E la salvezza ce l'avrà chi crede. Poi riceveremo dei premi in base alla fatica che avremo compiuto per amore di Gesù. E c'è chi ha visto addirittura i lavoratori delle diverse ore. No, perché ci sono quelli che vengono chiamati subito all'inizio, poi dopo all'ora terza, cioè chi alle 6 del mattino, chi alle 9, chi a mezzogiorno e via via, no? E allora chi erano quelli alle 6 del mattino? Erano gli apostoli, primi, no? E poi via via fino agli ultimi, all'undicesima ora, che sono quelli chiamati negli ultimi tempi. Anche questa è stata un'interpretazione che è stata data. Anche questo è sbagliato, anche perché certo gli apostoli, che sono i primi, secondo questa interpretazione sarebbero i primi, non si andranno certo a lamentare con Gesù del fatto che Gesù ha salvato quelli all'ultima ora, no? Saranno contenti, faranno anche loro festa del cielo. Quindi è chiaro che... Ma questo per dirvi, cioè, attenzione, prendiamo questa parabola per quello che è. No, cioè, non diamo dei simboli. Questo è semplicemente un racconto che Gesù fa proprio perché, per arrivare a spiegare la grazia. Ve la leggo. Il regno dei cieli, infatti, ecco, vedete, ha chiuso... Per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio, scusate, ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Questa è la chiusura del capitolo precedente. Il regno di Dio, infatti, il regno dei cieli, infatti, è simile a un padrone di casa, quindi spiega, no? Perché i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Il regno dei cieli, infatti, è simile a un padrone di casa che di buon mattino uscì per prendere a giornati i lavoratori e mandarli nella sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro, l'ora terza sono le nove. Andate anche voi nella vigna e io vi darò ciò che è giusto. Attenzione. Non gli dice cosa gli darà. Gli dice, ti darò ciò che è giusto. Ed essi andarono, uscito di nuovo verso l'ora sesta, quindi siamo a mezzogiorno, e l'ora nona, quindi le tre del pomeriggio, fece altrettanto. E ancora, uscito verso l'undicesima ora, quindi le cinque del pomeriggio, quindi il giorno sta per finire, che giorno per gli ebrei cominciava alle sei del mattino e finiva alle sei del pomeriggio. Verso l'undicesima ora ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro, perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Essi gli dissero, perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed essi disse loro, andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Io farò grazia a chi vorrò fare grazia. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al fattore, chiami i lavoratori e paga loro il salario cominciando dagli ultimi, che diventano primi. Cominciando dagli ultimi fino ai primi, primi che diventeranno ultimi. Quando vennero i primi, e venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero ciascuno un denaro. E poi così via. Quando vennero i primi, cioè quelli che avevano incominciato a lavorare alle sei del mattino, pensavano di ricevere di più. Ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo mormorarono contro il padrone di casa, dicendo, questi ultimi hanno lavorato solo un'ora. E tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. In pratica, dice, qui abbiamo subito un'ingiustizia. La legge. Ma cosa hai fatto? Quanto hai fatto? Dice, ma hai visto quanto ho lavorato io? Io merito di più. Ma la grazia è un'altra cosa, dice un'altra cosa. Ma egli rispondendo disse loro, amico mio, io non ti faccio nessun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro. Prendi ciò che è tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio. Non mi è lecito del mio fare ciò che voglio. Farò grazia a chi vorrò fare grazia. Avrò pietà di chi vorrò aver pietà. chi sei tu per dirmi quanto devo dare? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Vi ricordate, no? Perché vi chiami buono? Solo uno è buono. Vedete, è tutto collegato, il discorso che Gesù fa al ricco con la parabola. Così, poi conclude la parabola, gli ultimi, questo punto inverte, no? Dice, aveva detto, i primi saranno ultimi, invece gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E qui torniamo quindi al punto. La grazia di Dio, la salvezza, quindi, questo che Gesù sta incominciando a insegnare, ma capite che è di fronte a persone che hanno nella loro testa, nella loro mente, hanno la loro formazione sulla legge. Se tu fai, allora riceverai. Gesù sta dicendo no, non è così che funziona. Lo dirà poi e poi dopo verrà poi compreso, capito, no? Nella Chiesa, anche se ci sarà nella Chiesa anche nel primo secolo alcuni che vorranno tornare indietro alla legge e le battaglie di Paolo, no? Lo vediamo nelle sue lettere, che lotterà contro questa cosa. Qui è la grazia che conta. La grazia si ha per fede. In fondo, Gesù, proprio quando lì sulla croce, il momento in cui finisce il suo ministero terreno, che cosa fa? Compie un atto di grazia. Verso chi? Verso l'ultimo. C'era lì un malfattore che aveva vissuto tutta la sua vita, certo lontano dalla legge, lontano da Dio, perché infatti ammette, dice noi ci meritiamo, dice al suo compare, noi ci meritiamo quello che ci sta accadendo, la pena che ci viene inflitta. Vuol dire che riconosce di avere sbagliato, però questo malfattore poi che cosa fa? Al termine di una vita vissuta proprio all'ultimo respiro, si può dire, si rivolge a Gesù e dice, ma che ha fatto? Ha fatto niente. Ma questo non fa niente, non importa, è sufficiente questo, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E questo è sufficiente perché Gesù gli dice, perché Gesù gli dica, oggi, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. E questo ultimo, l'ultimo che se lo poteva meritare, diventa primo. Il primo ad andare con Gesù in paradiso è proprio uno che non se lo merita. Se guardiamo per quello che ha fatto, però ha creduto. In un certo modo ha creduto, perché si è rivolto a Gesù chiedendo ricordati di me. Allora camminiamo nella nostra vita cristiana. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda le persone che, con le quali parliamo, con le quali annunciamo il Vangelo, pensiamo che il Vangelo è grazia. E non stupiamoci, e non dobbiamo stupirci, se gli ultimi diventeranno primi. Perché la bontà di Dio è questa, è la bontà che ci trascende, che va oltre veramente la nostra capacità di comprensione, però Dio ci ha fatto dono di questo e noi dobbiamo essere felici, dobbiamo poter gioire per questa bontà meravigliosa che ci è venuta incontro, prima di tutto a noi, e che può venire incontro a tutti.
Grazie. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quella è la prova di queste parole che erano state, che successivamente